Questa sera continuiamo a studiare Tanya. Dopo una lunga interruzione, perché abbiamo studiato tante belle cose, torniamo al nostro capitolo di Tanya, che è il capitolo 39, che parla degli angeli, che parla dei mondi, che parla del paradiso, che parla del paradiso supremo e di quello un po' più inferiore. Se vi ricordate, vi faccio un piccolo riassunto. Il Tanya ci vuole spiegare quanto è importante servire Hashem con due mitzvot che devono essere accompagnate al servizio di Hashem. Quali due mitzvot? La mitzvah di amare Hashem e la mitzvah di avere timore di Hashem. Perché se io servo Hashem senza nessun amore e senza nessun rispetto e timore, allora la Torah che io studio ha un valore molto minore. Non è la Torah che io studio che ha un valore minore. La Torah è sempre Torah. Non ho dato sufficiente potenza alla mitzvah che ho fatto, alla Torah che ho studiato, di poter salire in cielo. Ciao David. E quindi se non sale in cielo, che problema c'è? Buonasera, Eliseva.
Buonasera, Ro.
Buonasera, chiedo scusa che abbiamo dato poco preavviso alla lezione. E torniamo a noi. Stavo dicendo che se io faccio una mitzvah, però la faccio senza avere in mente il motivo per il quale sto facendo la mitzvah, come un robot, la mitzvah c'è, ma non va su. E quindi qual è il problema? Nessun problema. Il problema è che quando io poi dopo 120 anni vado su, posso godere di che cosa? Delle mitzvot che ho fatto che sono rimaste qua? No, io voglio che quando l'anima di tutti Am Israel che sono già saliti su siano in Gan Eden a godere della Torah che hanno studiato, delle mitzvot che hanno fatto. In che modo? Semplicemente quando io studio Torah e faccio le mitzvot perché amo Hashem. E prima di amare Hashem, rispetto chiaramente Hashem, perché amare senza rispettare è una cosa brutta. Ne avevamo parlato tante volte. Quando una persona ama senza rispetto, allora la persona che è amata è anche completamente sottomessa, schiacciata e non ha voce in capitolo, perché io ti amo e quindi non devi dirmi quello che devo fare. Invece prima ci vuole il rispetto, si inizia dal rispetto e poi si passa all'amore. Quindi quando dobbiamo servire Hashem, prima lo facciamo con il rispetto, poi lo facciamo con l'amore. Sono due missili che vengono accompagnati alla mitzvah. Questa mitzvah va su in alto. Più c'era di quantità e di qualità, amore e timore, e più la mitzvah va su. La mitzvah va su nel mondo di Yetzirah, che è il Gan Eden inferiore. Se ho fatto le mitzvot con amore e timore innati, se invece io ho fatto la Torah, ho fatto le mitzvot, ho studiato Torah con un amore e timore che ho creato dentro di me, quindi sono miei, quindi non sono, non dipendono dalle intemperie della mia anima. Mi spiego. Ci sono dei giorni che io sono una brava persona, ci sono dei giorni che lo sono un po' meno. Perché? Perché io vivo delle mie emozioni. Chi mi comanda, chi mi guida sono le mie emozioni. Ed è la cosa più comune che esiste. Quindi sì, ci sono persone che si lamentano della propria moglie o mogli che si lamentano del proprio marito, che quando arrivano a casa non sanno cosa trovano. Il marito può tornare a casa un giorno tutto felice, tutto contento, l'altro giorno dopo arriva con il muso così duro, scuro, e scorbutico, non parlarmi. No? Cos'è successo? Stessa cosa. Potrebbe, non dico che succede, no? Non dico che succede. Teoricamente può succedere che una volta il marito arriva a casa e trova la moglie che è un po' così. Non dico che succede, non dico che è mai successo. In teoria, ho letto una volta un libro che c'era un signore che 1000 anni fa si era lamentato di questa cosa. Niente di reale. Perché tutto questo? Perché poi un'altra volta arrivi a casa, tua moglie è tutta carina, ti ha preparato la cena, eccetera, eccetera. Perché viviamo e ci facciamo comandare dalle nostre emozioni. E va bene. E va bene. Succede tutto, sì, da una parte e dall'altra, è vero. Quello che è stata l'invenzione dell'autore del Tanya, ha detto: io voglio che l'uomo smetta di vivere delle proprie emozioni. Perché? Perché le emozioni non sono affidabili. È come se io sono su una zattera in mezzo alle onde nell'oceano. La zattera tiene, però in balia delle onde. Ma non è meglio essere sulla terraferma? Sulla terraferma sei tranquillo e sereno. Quando una persona vive e si comporta in base alle sue emozioni, le emozioni sono bellissime. Stiamo parlando di amore, stiamo parlando di timore, stiamo parlando della generosità, stiamo parlando della bontà, stiamo parlando anche del rigore, che è una mi dà positiva, nel senso che tutto deve essere fatto con misura, non bisogna vivere senza misura. E tutte le altre Midot che sono bellissime, tra tutte le Midot, la più bella di tutte è quella della umiltà. È una Midah fondamentale. Infatti, la famosissima lettera che il Ramban, con la N finale, Rabbi Moshe Ben Nachman, una famosissima lettera che ha scritto a suo figlio, la lettera in cui dice: fai molta, molta attenzione di parlare sempre con tono basso, in modo pacato. Isaer tamid, ishtadel tamid ledaber kol dvarecha benach, lechol adam ubechol etz, con chiunque e in qualunque momento della tua vita. Ki bazeti natzel min hakaz, perché grazie a questo tuo comportamento sarai salvo dalla bruttissima attitudine di farsi prendere dalle redini della rabbia. Arrabbiarsi è una delle cose più brutte che la Torah vede. Una persona che si arrabbia, ci sono mille argomenti che possiamo aprire sull'idea della rabbia, ma è soltanto per dirvi che le Midot sono Midot. E dice la Ramban: se fai così, non soltanto che ti salverai dalla rabbia, ma acquisirai l'attitudine che si chiama Anava, che è la umiltà, la modestia, che è la più bella fra tutte le attitudini. Quindi, quando parliamo di Midot, stiamo parlando di cose bellissime. E il problema qual è? Il problema è che noi non abbiamo il controllo delle nostre emozioni. Non avendo il controllo delle nostre emozioni, non abbiamo nessuna garanzia di chi siamo veramente. Ora, cosa è successo? Che l'autore del Tanya ha preso noi e ha detto: basta, basta di emozioni. Un giorno sei arrabbiato, basta. Un giorno hai un timore di Yom Kippur, hai un timore di Hashem che non riconosci te stesso, il giorno dopo dove ti trovi. Non si vive così. Bisogna essere umani, e umani vuol dire usare il cervello. E usare il cervello vuol dire che le tue emozioni sono comandate dal cervello e finalmente tu sai chi sei. E quindi quando arrivi a casa, che sia la più bella giornata della tua vita o la più brutta giornata della tua vita, torni a casa nello stesso modo. Perché? Perché non sei condizionato dalle tue emozioni. Sei una persona umana con il cervello e il cervello comanda il cuore. Tutto lì. Bello, eh? Sarebbe semplice, sarebbe bello. Però in realtà cambia tutto, perché Hashem ha creato due mondi diversi e due Gan Eden diversi. Il Gan Eden di chi ha servito Hashem con emozione e il Gan Eden di chi ha servito Hashem con la mente, che ha comandato le emozioni. Sono due Gan Eden completamente diversi. Il Gan Eden degli angeli, che è il Gan Eden delle emozioni. Infatti noi nella Tefillah parliamo tantissimo del fatto che gli angeli tremano e sudano e sono davanti ad Hashem con una reverenza assoluta, e c'è timore e c'è amore fra di loro, e tutti dicono: Kulam ke'echad onim be'ema, rispondono con timore, Veomrim Beava e parlano con amore e dicono Kadosh, Kadosh, Kadosh. Si parla solo di questo nel mondo degli angeli. Sarebbe bellissimo arrivare a quel mondo lì. Il mondo in cui tu hai servito Hashem come gli angeli servono Hashem. Ma il Tanya ci dice: lascia stare, non è per te. Tu puoi aspirare a molto di più. Tu puoi aspirare al Gan Eden degli esseri umani, delle anime. E che Gan Eden è? È il Gan Eden supremo, il Gan Eden del mondo di Beria. Non accontentarti del Gan Eden nel mondo di Yetzirah. E dico io, apro la parentesi, magari ci arrivassimo, chiudo la parentesi, al mondo di Yetzirah. Ma l'autore di Tanya dice: ma tu sei stato creato con l'immagine di Hashem, hai una capacità, è una skills in italiano, aiutatemi, una, non una dote, ma talento. Hai un talento che puoi arrivare a servire Hashem senza farti comandare dalle emozioni. E quindi lì noi vogliamo arrivare. Ce lo sogniamo, però dobbiamo studiare. Una volta un signore che non era un Hasid ha chiesto a un Hasid: voi siete molto legati al Rebbe, voi parlate sempre di Rebbe, vivete col Rebbe, raccontate le storie di Rebbe, si vede che voi con il Rebbe avete un legame. Spiegami che cos'è un Rebbe. Allora gli ha detto: no, il Rebbe non è una cosa spiegabile. Dice: ok, comunque insisto, spiegami cos'è il Rebbe. Dice: insisti quanto vuoi, il Rebbe non è spiegabile. Ok, va bene, non è spiegabile, ma me lo spieghi lo stesso. Allora, qualcosa lui doveva dire. Ha detto: fai conto che ti svegli un mercoledì mattina e hai tanti appuntamenti, ma prima degli appuntamenti tu devi fare la tefillah. Già come ti svegli nella tua mente c'è: allora, alle 9 devo andare in posta. Alle 9:30, sperando che non c'è coda in posta, devo essere dal dottore. Alle 11 devo andare dal meccanico perché devo cambiare le gomme. Alle 2:30 c'ho questo, alle 4. Nella tua testa c'è solo quello, però in mezzo c'è la tefila. Che tefila è? La tefila di un mercoledì mattina. Non è che abbiamo tante pretese. Poi c'è la tefila di Shabbat. La tefila di Shabbat hai già pulito la tua mente, sai che Shabbat sei a casa, sei con la famiglia, sei in Beta Knesset. E quindi la tefila di Shabbat, che tefila è? Non pensi agli appuntamenti, non pensi a quello che devi fare oggi, perché cosa devi fare? Devi alzarti in piedi perché esce il Sefer, poi devi ascoltare la Creata Torah, poi devi sentire il discorso, se ce la fai, se no dormi. Poi devi fare. Questi sono i tuoi pensieri di Shabbat. È già un'altra cosa. E già sono pensieri, anche se non sei quella persona che nella tefilà voli come gli angeli, fa niente. Ma Shabbat è Shabbat. Poi c'è Yom Tov, Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, sono giorni diversi, completamente diversi. Quindi la tua tefilah Rosh Hashanah è un'altra tefilah, siamo d'accordo. E poi c'è Kippur. C'è Kippur, come tu sei arrivato la sera di Kippur al tempio per Kolidrei, che però hai ancora la pancia piena. E quindi stai ancora pensando: che buona che era quell'insalata che mia moglie mi ha preparato. Che buono che era il pollo con il zafferano. Sì, è Kolidrei, però sei ancora. E per quello che noi facciamo col Nidre significa sciogliere i voti. Quali voti? 24 ore ci sciogliamo dalla vita fisica, diventiamo angeli. C'è chi pura la mattina, c'è chi pura Musav, c'è chi pura Mincha e c'è chi pura Neila. Tu non puoi paragonare la tua preghiera del mercoledì mattina, qualunque, quando avevi tutti quei appuntamenti, con la Neila di Kippur dopo 24 ore che non hai mangiato. C'è molta gente che si veste di bianco come gli angeli. Non abbiamo messo le scarpe di cuoio per sentirci umili e non abbiamo usato l'acqua. È una sofferenza non usare l'acqua, non lavarsi, è una sofferenza. La Torah dice: inni temet nafshot. Sì, soffriamo un pochino, è la mitzvah proprio. E quindi perché? Perché il corpo oggi non è protagonista, il protagonista è l'anima. Quindi la tefilah di Neilah con l'arone aperto, tutti in piedi a cantare Kel Nora Alilah, eccetera, eccetera, è un'altra cosa. Siamo tutti d'accordo? Va bene. Che cosa gli dice il Hasid a questa persona? Dice: vedi, la tefilà di mercoledì mattina del Rebbe è 1 milione di volte più bella della tua Neilah di Kippur. Ma non è questo un Rebbe. continua a dire: non è questo un rebbe, non si può dire rebbe che cosa. Cos'è che gli stava dicendo? Perché la tefilà del rebbe è migliore della mia? Perché la neilà del rebbe è chiaramente 1 milione di volte meglio della mia, ma è uguale a quella del mercoledì mattina. Perché? Perché i tzaddikim hanno imparato, grazie al Tanya, a servire Hashem con la mente che comanda le emozioni. Quindi se io ho 1000 appuntamenti, che importanza ha? Tu hai tantissimi appuntamenti, ma in quel momento lì succede che ricevi una telefonata. Non so. Non so. Una volta si diceva dal re, non c'è più neanche il re. Lasciamolo come esempio. Sapete, nella Hasidut si parla moltissimo del re. Il re, i sudditi, il re, i sudditi, il suddito e il re, il suddito perché? Perché è un esempio tra noi e Hashem. E sapete, quando nel 1917 il comunismo ha capovolto il regime e hanno giustiziato lo zar, si chiamava Nicola III, credo, Romanov di cognome. Io sono giovane fra di voi, potete, voi vi ricordate un po' di più magari. Credo si chiamasse la famiglia Romanov. Sì. C'era un Hasid che era molto così amareggiato, mi ha detto: ma non devi essere amareggiato, era il più grande degli antisemiti. Ed è vero. Dice: sì, però adesso quando devo spiegare a mio figlio il re, i sudditi, come faccio? Non ho più l'esempio. Esatto, vedo che c'è qualcuno che mi aiuta. Era la famiglia Romanov, sì. Ma avere un re. E per dare un esempio, che se il re ti chiama, ti fa una telefonata, tu in quel momento del tuo appuntamento alla posta proprio non ci pensi. E neanche il gommista e tutto il resto. Perché? Perché adesso sei al telefono e ti chiudi in camera e nessuno disturba, sei concentrato, sei al telefono. Oppure un esempio che può essere un po' più pratico, ti chiamano dalla televisione in diretta, no? E tu sai che sei in diretta davanti alla nazione. Quel momento stai pensando all'appuntamento che hai dal gommista, non pensi all'appuntamento, ma è un mercoledì mattina qualsiasi. Sì, però in questo momento sei in televisione davanti a 50 milioni di persone, stai raccontando una storia che tutti vogliono sentire. Chiaramente nella tua mente non c'è più niente, c'è solo quello. Noi, mercoledì mattina, siamo davanti a Hashem, mettiamo i tefillin, ma la nostra testa è alla posta. Perché? Perché è mercoledì mattina. Perché viviamo di emozioni, non sento emozioni il mercoledì mattina. Nicola II, ok. Ma c'era Nicola III? Quindi non c'era. C'era Nicola III, vero? Non c'era? Ok. Allora Nicola II, non cambia, era solo per l'esempio. I tzaddikim che vivono una vita che è dominata dalla Chokhmah, Binah e Daat, che si chiama Chabad. Per loro, mercoledì mattina, sono davanti a Hashem, esattamente come sono davanti a Hashem, alla Neilah di Kippur, nello stesso modo. Ecco perché è molto importante per noi imparare, quando facciamo una mitzvah, di farla con amore verso Hashem e timore verso Hashem, perché soltanto in questo modo io ho la capacità di poter mettere, agganciare due missili nucleari alla mitzvah che faccio, e da lì i malachim non possono far altro che vedere la mia mitzvah andare sopra la loro testa. E quando arriverà il giorno in cui io godrò della mitzvot che ho fatto, dove sono, io vado dove sono le mie mitzvot. E tutto lì è molto semplice. Qual è il mio Gan Eden? Il mio Gan Eden dipende da me. Come ho fatto le mitzvot, quello sarà il mio Gan Eden. Quindi, se mi accontento di una mitzvah fatta con emozione, che è una cosa bellissima, va bene. Però non dobbiamo fare le mitzvot soltanto perché abbiamo emozioni. Dobbiamo fare le mitzvot perché abbiamo capito che non c'è cosa più bella che legarci con Hashem tramite le mitzvot. Quindi non cambia se ho avuto una bella giornata o una brutta giornata. Chi ha vissuto questo momento dal Rebbe vi racconta che il Rebbe, quando entrava una persona e raccontava di una disgrazia, il Rebbe piangeva con lui. E quando usciva il secondo dopo, entrava una persona che che aveva appena fidanzato la figlia e ha raccontato Rebbe, Rebbe appena fidanzato la figlia, Rebbe era come se se stesso avesse fidanzato una figlia. Ma un minuto fa hai pianto con quel signore che ha avuto una disgrazia. Sì, perché adesso sto facendo qualcosa, io sono lì completamente. Io sono in mezzo alla vita, alle onde della vita, alle tempeste, ai venti, eccetera. Adesso sto facendo la tefila, adesso sto studiando Torah. Adesso sto accendendo le candele di Shabbat, quindi non c'è più niente intorno a me. C'è
Ma
gente che ha.
questa capacità di cui tu stai parlando è una roba che richiede anni e anni e anni di lavoro su se stessi, cioè non è che basta capire come funziona e riesci a realizzarlo.
È vero. Ci vogliono tanti anni. Però, quando io so che questa cosa esiste e che io devo arrivare a quel traguardo, allora mi metto su questa rotaia per arrivare a quel traguardo. È importante saperlo. È vero che ci vogliono anni. In realtà può succedere tutto in un minuto, ma questa cosa forse no, perché io devo alimentare la mia mente al punto che io posso comandare le mie emozioni. Sapete che il quinto Rebbe di Chabad, il padre del Rebbe precedente, è stato a Vienna e ha conosciuto mi sfugge il nome, il padre della psicologia, scusate, lapsus.
Freud.
Freud,
Freud.
no, bravo.
Freud.
Sigmund Freud, in italiano Sigismondo. Penso che nel suo vero nome fosse Zalman. Sapete che era ebreo? Sì, sapete. Ok. Quello che è successo è che lui ha avuto una discussione con il Rebbe, perché secondo lui l'uomo non è in grado di avere questo legame tra la mente e il cuore. Il cuore comanda. Bisogna cercare di far sì che il cuore comandi le cose giuste. Il Rebbe diceva no. È vero che è molto difficile, ma non è impossibile. Bisogna stendere dei cavi tra il cervello e il cuore, perché tra il cervello e il cuore c'è un ponte e bisogna trovare semplicemente la porta per aprire questo collegamento che c'è tra la mente e il cuore. Esiste, il lavoro è difficile perché io devo avere molto materiale in mente per poter comandare il cuore. E ci sono momenti della mia vita in cui il mio cuore è molto molto tranquillo e sereno, perché ci sono momenti della mia vita che il cuore capisce che adesso sta succedendo qualcosa di importante, quindi non sta lì a chiederci, voglio un gelato, lascia stare il gelato adesso. Sono momenti della vita, momenti belli, tanti momenti nella vita che è molto importante capire che il cuore non ha niente da dire. Ora, secondo voi chi aveva ragione? Sigmund Freud, giusto, oppure Rebbe? Chiaramente Rebbe aveva ragione. Perché? Perché se Hashem ti dice amerai il tuo Dio, è la parasha che abbiamo letto ieri. Moshe Rabbeinu dice ve'avta et Hashem Elokecha. Amerai il tuo Dio vuol dire che tu puoi arrivare al punto di come si fa a comandare il cuore con la mente. È molto semplice. Quindi io posso arrivare al punto che le mie mitzvot arrivino fino al Gan Eden delle anime. Quando si dice il Gan Eden delle anime, non si parla delle anime semplici come la mia, si parla delle anime dei grandi tzaddikim che hanno servito Hashem senza, diciamo, degli sbalzi di umore. I tzaddikim non sono bipolari. I tzaddikim, quando servono Hashem, servono Hashem. E la grandezza del tzaddik è che lui costantemente serve Hashem 24 ore su 24. Non esiste adesso non c'ho voglia, adesso non ho l'umore giusto. Tu dici ci vorranno tanti anni, ma non so se basta una vita intera. Bisogna dare alla mente molto bagaglio, molta benzina. Nel 1958, no, ho sbagliato, 1953 a Purim, il Rebbe si dice che abbia bevuto 5 bottiglie di vodka. Ed era un Purim molto, molto speciale. Un essere umano che beve 5 bottiglie di vodka lo trovi per terra sotto il tavolo, ricoperto di vomito. Scusate, ma è la realtà. Il Rebbe era seduto, diceva cose profondissime, ma le diceva in un modo molto, molto, molto aperto, diciamo, non lo riconoscevano. Fino a che punto il Rebbe, l'alcol ha avuto, diciamo, effetto sul Rebbe, che il giorno dopo lui ha chiamato due Hasidim e ha chiesto a loro di ripetere lì dove lui non si ricorda più. Dice, fino a questo discorso mi ricordo, da lì in poi non mi ricordo più, voglio che mi dite che cosa ho detto. Perché voglio studiare quello che ho detto. E i due Hasidim erano a bocca aperta, hanno detto, non è possibile che Rebbe non si ricordi, perché ha detto cose profondissime. A un certo punto, questa magari è una cosa che si può dire, quanti anni sono passati? 72 anni. Dopo 72 anni, sapete, adesso stanno aprendo i fascicoli di chi ha ucciso Kennedy, piano piano, non lo so se. Quello che è successo è che a un certo punto una persona si è alzata in piedi e ha urlato al Rebbe, basta, non vogliamo più i Reshaim in questo mondo che i nostri fratelli in Russia soffrono. Ed era allusione chiarissima a Stalin, che ai tempi di Stalin gli ebrei hanno sofferto le pene dell'inferno. In quel momento il Rebbe si racconta così, in quel momento il Rebbe fa così, prende così, unisce le dita e le passa sopra la fronte. Diventa pallido di paura come se avesse un leone davanti a sé e inizia a fare un discorso basato su un passuk della Torah, che HaKadosh Baruch Hu eliminerà Amalek. È un discorso che sarebbe molto molto forte, un discorso proprio esplicito, e il giorno dopo arriva la notizia che Stalin è morto. Ma prima di fare questo, dopo questo discorso, prima del discorso, non mi ricordo, il Rebbe ha fatto urlare a tutti quanti, hurra, 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 ma uno può pensare che hurra significa evviva, invece hurra in ebraico significa hurra, lui è il male. E quindi non mi ricordo i dettagli di questo Purim fantastico, ma quello che volevo dirvi è che anche se hai bevuto 5 bottiglie di vodka, quando devi dire un discorso di Torah, sei davanti al re. E hanno visto sul viso del Rebbe una paura come se avesse un leone, più che un leone fa paura fino a un certo punto, Hashem fa più paura di un leone. Non è una paura cattiva, ma fa più rispetto. Chiaro, non arriveremo mai a questi livelli, non c'è niente da fare. Però quando studiamo, stamattina studiavo una cosa molto bella, dell'Haftarah di questa settimana che leggeremo, l'Haftarah di Ekev, la seconda delle Haftarot della Consolazione. E il versetto dice così. Che Hashem si lamenta che Zion ha detto che io li ho abbandonati. Chi è Zion? Il popolo ebraico. Vatomer Zion Azavani Hashem. Dice, ma co come fa una mamma a dimenticare un figlio? Cosa vi viene in mente che io possa avervi dimenticato? Beh, abbiamo visto la distruzione, il Bet HaMikdash, 1 milione di morti, abbiamo visto, non ci hai abbandonati, non ci hai dimenticato. Ma quando mai, dice Hashem? Come una moglie che non dimentica il marito, eccetera, eccetera, tutte delle allusioni, una madre, un figlio. Io posso mai dimenticarli. Allora dice Hashem alla fine della Torah, guardate Abramo, imparate da Abramo e da che io ho promesso a loro. Non so, vabbè, cerco di essere breve, era solo uno spunto. Ricordate che Abramo Avino, Hashem si rivela a lui e dice: lascia la tua terra e farò di te una persona ricca, una persona famosa e avrai figli. E voi pensate che la cosa è successa immediatamente? No, Abramo Avino lascia la sua terra e quindi la sua fama e quindi la sua ricchezza per la promessa. E lì ti farò una grande nazione, eccetera, eccetera. Arriva in Israele, carestia. Dicono, ma tu sei questo santone che dicevano che bisognava seguirti, sei un ciarlatano, perché noi nella storia dell'umanità non abbiamo mai saputo di un concetto che si chiama carestia. Dovete sapere che la prima carestia della storia dell'umanità era quando Abramo è arrivato in Israele. Ai tempi si chiamava la terra di Canaan. E quindi l'hanno mandato via da lì a malo modo. Questa è la promessa di Hashem. E lui non ha dubitato, chiuso la bocca, mai messo in dubbio la parola di Hashem, è andato in Egitto. Adesso, quando tu vai in Egitto e ti portano via tua moglie, alachicamente è un problema. Perché Avram Avinu ha avuto la promessa da Hashem che sua moglie gli darà un figlio, gli darà delle discendenze. Adesso, alachicamente, se tua moglie è stata rapita, è andata con una. Non è semplice la storia. Non è semplice assolutamente. E vede che prendono sua moglie e la portano dal faraone. Lui era sereno, non ha detto una parola. La prima volta, la seconda volta con Abimele, e dove sono le discendenze? Dov'è la ricchezza? Dov'è la fama? E sono passati tanti anni. La promessa è una promessa. Hashem non abbandona. Ma non è che quando Hashem ti promette qualcosa tu lo devi esigere all'istante. Lui ha il suo programma, ci sono dei tempi per ogni cosa. E quindi tu come puoi pensare che Hashem ti ha abbandonato? Ci sono tempi per ogni cosa. Come si fa ad arrivare a questa tranquillità, a questa serenità, a non farsi prendere dalle emozioni? Bisogna essere Avram Avinu. Noi siamo Avram Avinu, quando mai? Però vedi che l'essere umano è in grado di gestire completamente le proprie emozioni. E alla fine Abramo Avinu è diventato famoso. E alla fine Sarai meno gli ha dato un figlio, questo figlio gli ha dato le discendenze e quindi è diventato padre della nazione. E è diventato anche molto molto benestante perché lasciando l'Egitto il faraone l'ha voluto ricompensare per aver fatto questo torto di aver preso sua moglie che non era una donna libera, era la moglie e non è stata toccata grazie ai meriti di Sarai, eccetera, eccetera. E tutte le malattie che il faraone ha dovuto subire, le sofferenze, quindi anche se voleva avvicinarsi non poteva perché Hashem ha messo al faraone e a tutta la popolazione una malattia che non poteva avere nessun tipo di rapporto e quindi è andato tutto alla perfezione. Avram non ha mai dubitato, le emozioni non hanno mai preso il sopravvento sulla mente di Avram Avinu, sulla fede e sul bitachon, sulla totale fiducia che Abramo Avino aveva in Hashem. Saremmo noi stati in grado di gestire nello stesso modo questa emozione, questa prova? Perché Hashem ci mette alla prova? Chiaramente no. Forse non ci saremmo arrabbiati, forse non avremmo spaccato il cellulare contro il muro, perché siamo delle persone che abbiamo qualcosa da abbiamo studiato. Infatti c'è scritto che non bisogna guardare in una persona che è preso dalla rabbia. Perché? Perché in quel momento c'è un demone dentro di lui. E i Chachamim chiedono: ma come si fa a sapere che tipo di rabbia c'è un demone dentro di lui? Quando una persona rompe gli oggetti dalla rabbia, sai che non è lui, che lui ha aperto la porta ai demoni a entrare dentro di lui. Non sto inventando niente, tutto scritto negli insegnamenti della Arisal, eccetera. Ci sono persone che non hanno nessun controllo sulle loro emozioni. E ci sono persone che hanno studiato e quando tu studi capisci che non ti devi far prendere dalle emozioni e quindi né dalle emozioni negative ma neanche dalle emozioni positive. Le tue emozioni positive che sono quelle innate sono carine, sono belle, ma sono problematiche. Se non sai servire Hashem con un amore nato dalla mente, con un temore nato dalla mente, vabbè, accontentati e amerai Hashem con l'amore innato, ma è problematico perché? Perché un giorno hai voglia e un giorno no. Un giorno sei dell'umore e un giorno no. Un giorno è mercoledì e un giorno è Kippur. Invece il Rebbe ci vuole insegnare, come diceva giustamente Silvano prima, ci vuole tempo, sì, però il Rebbe ci vuole insegnare che Hashem da noi vuole questo. Leggiamo il testo, raccontiamo due storie. Non so come siete messi. Di umore, avete voglia. Oggi non ve la sentite.
Racconti due storie.
Allora, tutto il discorso che abbiamo fatto.
Ma no, va bene, quindi adesso poi si cambia. C'è caldo, Ravi Padad.
Sì. Io per
Mamma
voi,
mia.
invece di stare all'aria condizionata, sono all'aperto con le zanzare, con l'umidità. Sembra bello quello che luccica, non, ma non tutto è bello.
Sembra
Sì, il panorama.
bellissimo.
Eh?
È il posto
Sembra bellissimo.
è il posto dell'anno scorso, è
Sì, il
bellissimo.
panorama è vero, è reale, però ci sono tutta una serie di cose che voi non vedete. Mi appiccicano addosso gli insetti, che ho caldo, che ho messo il ventilatore con la batteria e si è spento. Tutte queste cose voi non le vedete.
Meglio dei 37 gradi a Milano.
No, ma qui non fa tanto caldo, sono in Austria.
Ah beh,
Ecco.
allora via.
Qui non lo so,
Eccolo.
non ho guardato oggi, fa molto caldo, ma non so quanto.
Vittorio lo sa, gli ho mandato le foto.
Comunque, ognuno dove è deve ricordarsi che se oggi a quest'ora sono qui, perché Hashem oggi a quest'ora vuole che sono qui. Se fa caldo, se fa freddo, noi non siamo persone che ci facciamo prendere dalle emozioni. Abbiamo ben chiare le cose. Va bene, dai, due storie le raccontiamo lo stesso. C'era il figlio dell'autore del Tanya, che lui aveva un figlio, si chiamava Rabbi Nachum. Per qualche motivo non è lui diventato il terzo Rebbe di Chabad, perché lui si è completamente allontanato da questa idea che lui potrà un giorno fare la guida. Infatti, quando è arrivato il momento che il figlio dell'autore del Tanya, che era la seconda guida, è venuto a mancare, lui è scappato via e ha lasciato il peso sul figlio della sorella, quindi il cugino, quindi il figlio della figlia dell'autore del Tanya, il Tzemach Tzedek. Bene, ma questo raccontiamo la storia di questo Rabbi Nachum. E Rabbi Nachum era in Bet Knesset e ha visto un Hasid che pregava. E questo non era un Hasid qualunque, si chiamava Rabbi Yomin, famoso Rabbi Yomin Kletzker. Cosa vuol dire Kletzker, tu che sei in Austria? Lo
Adesso
sai o no? Klotz. Cosa vuol dire Klotz in tedesco?
Cloz, Cloz,
Legno,
Cloz,
in Yiddish, legno.
Cloz, legno.
Giusto?
Sì,
Kletzk.
in tedesco è Holz, però in Yiddish è Cloz.
Ok.
Sì, legnoso. Una persona, non so, rigida, non rigida, proprio un duro, insomma.
Sì, giusto. Si dice anche in Yiddish. Klotz si dice una persona che non gli puoi far cambiare idea. Gli dice Erisa Klotz. Proprio quello è, quello rimane, lascia stare, lascia perdere. Un pezzo di legno, va bene. Comunque, lui si chiamava così, Rabbi Yamin Kletzker, perché lui era un grande commerciante di legname, e quindi il cognome era in base anche a quello che facevi nella vita. Ma lui ha lasciato tutto quanto quando ha conosciuto l'Admura Zaken, l'autore del Tanya, e è diventato uno dei più grandi chassidim. E quando lui faceva la tefilah, si dice che lui faceva Shachrit fino a Mincha, Mincha fino a Arvit e Arvit fino a lo Shema della notte. La tfilà sua durava tutto il giorno. Ed era un chassid da vedere, era un chassid da guardare, da osservare, da studiare. E infatti Rabbi Nachum, il figlio del Rebbe, ha fatto vedere a suo papà, che non era ancora Rebbe, perché c'era ancora l'autore del Tanya, e gli dice: vieni a vedere Rabbi Nachum come prega. Allora ascoltate la risposta. Il Rebbe si chiama Admura Emzai, il figlio dell'autore del Tanya si chiamava Admura Emzai. L'ha guardato e l'ha detto: i Malachim, che si chiamano Mesharte Elion, come noi diciamo venerdì sera, Shalom Alechem, Malachia Sharet. Gli angeli, quelli più vicini ad Hashem, si chiamano Malachia Sharet. Avrebbero, senza dubitare un secondo, sostituito quello che loro fanno con quello che lui fa. In altre parole, quando un chassid fa una tefilah, la fa dalla mente, non dal cuore, e la mente accende le emozioni, gli angeli non possono fare altro che invidiare, perché loro non hanno questa capacità. L'angelo è l'emozione, Michael è l'amore, Gabriele è il timore. Ogni angelo ha la sua caratteristica, non possono cambiare. Ma quando vedono un essere umano che diventa Hasid e che impara ad amare Hashem non con l'emozione dell'amore che si racconta in giro, il vero amore è nato da qua perché ha studiato così tanto e ha creato un nuovo fuoco che arde, che è il suo proprio amore, gli angeli non possono fare altro che invidiare questo servizio di Hashem. E un'altra volta il Rebbe ha detto così, che quando un ebreo si muove durante la tefilah, questo movimento che fa è il cibo per gli angeli. Sì, sono storie da cui si impara tante cose. Un'altra storia.
Ma scusi, in che senso il cibo degli angeli? Il movimento.
Perché il movimento nasce dalla emozione. Se io faccio una tefila una mattina e la faccio solo perché devo, non c'ho nessuna voglia, non mi muovo. Sono come un klotz, giusto, David? Invece, se una mattina mi telefono dal Super Enalotto e mi dicono: guarda, a mezzogiorno devi venire qua perché hai vinto 100 milioni di euro al Super Enalotto, tu dici: ok, ho tempo per fare la tefila. Quella tefila sarà un po' più carina, più leggera, più felice. Alzi gli occhi e dici: Hashem, sei il più grande di tutti. Ok, noi
Okay.
vogliamo arrivare a fare tutti i giorni questa tefila qua, come se ci chiamano e ci dicono: abbiamo vinto 100 milioni di euro. Super. Con lo stesso modo facciamo ogni giorno.
Vabbè.
Mio papà la Shalom raccontava che c'era un signore che ogni mattina andava da un ricone, gli chiedeva 10.000 euro in cash prestito e la sera glieli ridava. Anche al pomeriggio glieli ridava. E ogni giorno questo gli dava i soldi. Dice: ma cosa fai tutti i giorni con i miei soldi? Dice: li metto in tasca e quando io ho 10.000 euro in tasca cash, la mia tefilà è un'altra tefilà. E quindi poi, quando ho finito la tefilà, vengo a ridarteli. Non posso tenerli, non sono miei. Il giorno dopo di nuovo voglio fare la tefilà con 10.000 euro in tasca, cash. Ai tempi di mio papà bastavano 10.000, oggi non bastano. Ma è così perché viviamo della nostra emozione. Se invece non ho 10.000 euro in tasca, allora la mia tefilà è proprio spenta. Fare le mitzvot diventa difficile. Chi c'ha voglia? Non ho l'umore. Oggi no, proprio non me la sento. È così. Vi racconto un'altra storia, un po' diversa, ma col finale simile. C'era un grande, grande tzaddik, si chiamava il nonno di Shpoli, lo chiamavano così, Der Shpoler Zeide. E lui era un chassid, un talmid del Maggid di Mezrich, che però lui da bambino ha visto il Baal Shem Tov. E lui raccontava sempre che quando aveva 5 anni il Baal Shem Tov si è avvicinato a lui e gli ha messo la mano sul cuore. E lui dice sempre: da quel momento in poi il mio cuore era un cuore caldo. Cosa significa? Che il cuore aveva, pulsava di amore per HaKadosh Baruch Hu, per le mitzvot, per la Torah, per tutto quanto. Ora, va da lui un suo allievo e inizia a piangere. Cosa c'è? Dice: sono stufo della vita che faccio. Perché? Dice: perché non ho trovato lavoro e sono anni che il mio lavoro è quello di servire al banco di un'osteria. Adesso immaginate l'allievo di un tzaddik, che quindi è un grande, un personaggio di un alto livello, che il suo lavoro è servire al banco di un'osteria. E chi c'è dall'altra parte del banco? Ci sono degli ubriachi, ci sono scaricatori di porto, ci sono le persone, diciamo, moralmente e eticamente più basse che ci sono. E quando si ubriacano, dalla loro bocca escono non rose e fiori. E lui, il suo lavoro è star lì a dare da bere a questa gente, ascoltare i loro discorsi. Giustamente va dal suo tzaddik, dal suo rebbe, e dice: basta, non ce la faccio più. Che vita è? La mattina studio, la mattina prego, e al pomeriggio devo trovarmi di fronte a questa gente qui. Siete d'accordo con lui? Che cosa le risponde? Il rebbe gli dice così, il Sabbath di Shpoli gli dice così. Dice: se, e tu, dice così, tu avresti voluto vivere in una bella stanza pulita, con le librerie piene di libri di Torah, libri santi, vestito con vestiti puliti, magari anche di seta, e studiare Torah, servire Hashem con Kedushah, con Tahara, con purezza, con un pensiero pulito, diciamo, ispirato da tutti questi libri che ti circondano. Allora gli dice: sappi che gente così Hashem ne ha decine di migliaia. Voi ne conoscete decine di migliaia di persone così? No, allora, ma lui l'ha detto. E gli ha detto che questi sono gli angeli che sono nel cielo. Però gli dice: HaKadosh Baruch Hu ha creato questo mondo. E in questo mondo lui ha un piacere, un godimento unico quando c'è una persona come te che è circondata da difficoltà, da prove. E nonostante ciò tu ti metti come dei tappi alle orecchie e dei paraocchi e non vedi e non senti, perché non vuoi farti prendere da questi discorsi, non vuoi farti prendere da questo livello che si trova lì, sei stato creato per questo. E questo è il merito che ti è stato dato di creare in HaKadosh Baruch Hu un piacere, un godimento così elevato che neanche gli angeli possono dare al Kadosh Baruch. Ecco il punto della storia. Perché? Perché gli angeli che piacere possono dare ad Hashem, che così come li ha creati, così sono. Nella parasha di questa settimana si dice tre volte la parola prova. Hashem ci mette alla prova. Quando c'è la manna all'inizio, Vayanecha, Vayarivecha, Vayachilcha, et aman asher lo yadata, veleodun, leman annotecha, ol man nasotecha, leetivcha beacharet. Perché Hashem ci mette alla prova con la manna? Perché Hashem dice: io ti lascio il frigo vuoto, la dispensa vuota, il conto in banca vuoto, non hai niente, hai solo la manna che scende oggi e non basta per domani. È difficilissimo. È difficilissimo. Io ho sentito di personaggi, ho letto, si chiamava Rabbi Michael Bliner, che quando lui arrivava la sera faceva in modo che in casa non c'era più niente da mangiare, non c'era più soldi. Domani un altro giorno. Vabbè, non siamo di quel livello lì. Però 40 anni nel deserto Hashem ci ha fatto penare. Ci ha fatto anche soffrire, lo dice la Torah, non invento niente, vai annecha, ti ha fatto penare. Era una sofferenza quella di essere messi alla prova ogni giorno: cosa mangeremo domani? Queste sono prove che Hashem dà a noi e non agli angeli. E quando noi rimaniamo eretti nelle nostre prove, come Avraham Avinu, ricchezza, Hashem ha detto, Discendenza, Hashem ha detto. Fama, Hashem ha detto. Ma sta succedendo esattamente il contrario. Ti hanno buttato via dalla terra di Canaan, ti portano via tua moglie, hai perso tutto, tutta la tua ricchezza, la tua figli niente, non c'è più neanche la moglie. Hashem ha detto. L'Haftarah di questa settimana, ricordatevi. E quindi, se Hashem ha detto è così, ma noi ci facciamo prendere delle emozioni e questa cosa è la nostra rovina. Quindi, quello che era l'argomento del Tanya di oggi, non abbiamo letto il testo, era quello di dirci che in realtà noi siamo capaci di molto di più. In realtà noi abbiamo la facoltà e il talento di imparare. Il talento va, quando uno nasce con un talento, non basta. Io da ragazzo andavo a Milano 2, c'era un ebreo bulgaro, si chiamava Nicola Tagel. Lui aveva già 70 anni, un po' meno, 67, perché gli ho messo i tefillin, ha detto che era la prima volta in vita sua, e gli ho chiesto quanti anni ha. Non mi ricordo che aveva 67 anni. Se voi andate su YouTube, scrivete Nicola Tagger, sentite la voce di questo grande tenore, però mi stavo dimenticando perché ho raccontato questa storia. Non volevo perdere il filo, perché mi è venuta in mente questa storia? Scusate.
Per il talento, Rav.
Grazie, grazie mille. Lui era da bambino, ha lasciato la Bulgaria con la famiglia, sono arrivati in Israele in un kibbutz. E lui nel kibbutz mungeva le mucche. Ma quando mungeva le mucche cantava. E quando cantava, tutto il kibbutz si radunava intorno. A un certo punto uno di loro ha avuto coraggio e gli ha detto: "Senti, tu non sei nato per mungere le mucche, tu sei nato per cantare." Quindi hanno fatto una colletta, l'hanno mandato a Milano e lui mi raccontava della povertà in cui ha vissuto a Milano per studiare canto. E lui poi è diventato uno dei più grandi cantanti operistici, che ha vinto anche alla radio, in base alle telefonate degli ascoltatori, ha vinto il premio del tenore. Drammatico, si chiama il tenore drammatico su famosissimi tenori contemporanei tipo Pavarotti. Hanno fatto sentire agli ascoltatori della radio, hanno fatto sentire lo stesso pezzo cantato da lui, cantato da Pavarotti, cantato da chi poteva essere lì, mi ricordo i nomi degli altri. E lui ha.
Herreras.
Sì, esatto. Domingo, Placido Domingo o Carrera o gli altri di quella generazione. Perché l'hanno mandato a Milano? Perché lui aveva un talento, ma questo talento non poteva rimanere così. Ogni talento va lavorato, va perfezionato. Si nasce con dei talenti e i talenti vanno sfruttati al meglio, e c'è il maestro che ti insegna come sfruttare al meglio il talento. Tutto qui, quello che volevo dirvi: siamo esseri umani, abbiamo il talento di poter servire Hashem con amore e timore umani, e il nostro maestro, l'Admor HaZaken, ci insegna come arrivarci. Ci vogliono tanti anni. Lui ha studiato 6 anni, c'è chi studia 10 anni prima di salire su un palco. Non sto scherzando, c'è chi studia 10 anni canto o recitazione o non so cos'altro, prima di potersi esibire, ma finalmente il talento è arrivato al massimo dei livelli. Non chiedetemi di cantare perché è successo 28 anni fa, 29 anni fa, credo, e quindi ho smesso di studiare perché vi spiego molto semplicemente: quando tu decidi di fare qualcosa nella tua vita, come la tua carriera, allora devi dedicarti completamente a questa cosa. E quindi ho detto: io volevo semplicemente leggere il Sefer Torah al Beta Knesset, non volevo di più. E siccome mi stancavo tanto, Sono andato da lui e mi ha insegnato le tecniche per leggere la Torah, fare le tefillot senza stancarsi. Di più non volevo. Sì, dobbiamo andare a Mensah. Sì, va bene. Ok. Quindi l'unica cosa che volevo dirvi è che ognuno ha un talento e il talento che tutti noi abbiamo è quello di poter servire Hashem al meglio e il nostro maestro, il Tanya, ci insegna come farlo al meglio.
Amen.
Amen.
Infatti volevo dire che mi ricordo che mi disse che, perché la sua chazanut e poi la sua resistenza a Kippur dall'alba alle tre stelle e di più, tutto cantato e citato e Dvar
Che
Torah, mi ricordo che disse che aveva studiato a lungo per riuscire a cantare così.
studiato, poi
Bellissimo.
quando ho capito che non nella mia vita ho smesso. Una cosa volevo dirvi, volevo dedicare questo shiur di Torah a una persona molto cara che è mancata ieri. Io
Ah, la mamma di Geula, forse.
volevo le leggere il nome, se mi ricordo dove l'ho visto.
Che terribile. Triste, triste,
Naomi. Credo
Naomi,
si chiamasse.
ma non mi ricordo.
No, ma c'è il nome intero, ma non l'ha detto ancora. No,
No, l'ho visto su Facebook, l'ha messo l'Arvrazar.
venerdì ci hanno chiesto di fare Tehillim per lei e in qualche gruppo, non riesco a ricordarmi in che gruppo. Quindi, comunque, si chiamava Naomi Bat Alba, forse.
Ah, no, io non c'è scritto, non ho guardato Bat, c'è soltanto il nome e il cognome Canaruto.
L'intenzione è quello che conta. Lei è stata una donna straordinaria, ha avuto dei figli e dei nipoti che non solo studiano Torah, ma anche insegnano Torah. Suo figlio è Rav a Roma, ha aperto il famoso Beit Chabad nel ghetto l'anno scorso, ha un successo incredibile, ma anche Baruch Hashem, tanti nipoti che sono nelle yeshivot, che studiano, che insegnano, quindi era un'anima molto speciale. Era la cognata di Rav Laras, sua sorella era sposata con Rav Laras. E quindi che volevo dedicare questa, dato che abbiamo parlato delle anime che dopo 120 anni vanno in Gan Eden, noi ci auguriamo che un'anima come la sua, che ha sofferto gli ultimi anni davvero tanto a causa di questa brutta malattia, che sicuramente le sofferenze che ha patito in questo mondo hanno già perdonato tutto lei direttamente in Gan Eden, ma noi vogliamo che non si accontenti del Gan Eden degli angeli, ma che vada direttamente in Gan Eden Aelyon, nel Gan Eden delle anime, dei grandi tzaddikim, e vedrete
Amen.
se potete vedere lei e tutti quanti presto qua in questo mondo, nel giorni di Mashiach, che molto molto di più del Gan Eden, molto di più, speriamo
Amen.
sempre. Shavua Tov, buone
Amen.
notturne,
Grazie. Grazie.
grazie.